sicuramente intorno al 750, quindi siamo nel momento in cui il regno dei Franchi sta prendendo potere sull'Europa e tra poco, dopo poco, nascerà anche il cosiddetto Sacro Romano Impero d'Occidente, cioè l'Impero Carolingio. In questo momento il papato pretende di diventare anche re. Il papa pretende di diventare re, cioè capo di un non piccolo stato italiano. Ecco, quello che ci vogliamo chiedere oggi è perché nasce questa esigenza del papato, che è nuova, e come ci riuscirà il papa. Ed ecco che a questo punto analizzeremo anche questa famosa falsa donazione di Costantino, che è quella che appunto permetterà al papato di arrivare a questo risultato. Ma vediamo anzitutto la prima domanda: perché, per quale motivo il papa, che fino allora era stato una grande potenza spirituale, pretende di diventare re, cioè di diventare sovrano di uno Stato che non comprenda solo il Ducato di Roma, il Ducato di Perugia, che erano già in gran parte proprietà privata del Papa, ma pretende addirittura di avere la Romagna, l'Emilia Romagna, il cosiddetto Esarcato, che era la sede dell'Esarca di Costantinopoli, cioè la sede dell'impero costantinopolitano in Italia, l'impero d'Oriente, diciamo, e anche le città della costa adriatica, la cosiddetta Pentapoli, cioè le città da Rimini ad Ancona. Ecco, tutto questo, dicevo, è un fatto nuovo, perché fino a quel momento era molto chiaro che il Papa aveva il potere spirituale, l'imperatore di Costantinopoli aveva il potere, diciamo, temporale, ognuno rimaneva nel suo campo. Del resto Gesù aveva detto: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, quindi questa separazione era chiaramente vissuta. È vero che c'era stato un papa, Gelasio I, il quale aveva comunque sostenuto che il potere spirituale era in ogni caso, cioè quello del papa, superiore al potere dell'imperatore. Però la divisione era rimasta. A questo punto invece il papa pretende di diventare una potenza temporale. Qui è necessario che io dica brevemente due parole sulla situazione dell'Italia di quel tempo, un paese diviso in sostanza fra due regni, o meglio fra un impero e un regno. Infatti dall'epoca di Giustiniano, cioè VI secolo, l'impero bizantino aveva riconquistato una larga parte dell'Italia, per esempio Veneto, Istria e poi, venendo più in giù, appunto l'Emilia Romagna, l'Esarcato, le Marche, il Ducato di Roma, il Ducato di Perugia e anche il sud, cioè Napoli, Calabria, Sicilia, Sardegna, era tutto dominato dall'impero bizantino. L'altra parte dell'Italia era invece dominata da un popolo germanico, i Longobardi, che avevano invaso l'Italia nel 568 e avevano occupato soprattutto gran parte della pianura padana, quindi capitale a Pavia, poi la Liguria, la Corsica, una buona parte della Toscana e anche al sud i ducati di Spoleto e di Benevento, grande ducato che comprendeva anche gran parte delle Puglie. Naturalmente il sogno, tendenza dei Longobardi è quello di gettare a mare i bizantini e conquistare tutta l'Italia. Il Papa si trova in mezzo, il Papa è suddito dell'imperatore perché è naturalmente a Roma, e quindi Roma fa parte, come abbiamo detto, dell'impero romano d'Oriente, cioè dipende da Costantinopoli. Questo imperatore di Costantinopoli in realtà aveva compiuto dei gravissimi errori di politica, ne enumero alcuni, ma ci sarebbe da dirne di più. Per esempio, aveva praticato una politica del terrore, addirittura aveva fatto rapire il Papa da Roma, portato a Costantinopoli, processato, condannato a morte. Martino I muore in esilio, praticamente muore di fame nel 654. Così altre ribellioni, per esempio a Ravenna, erano state represse con la violenza. Quindi una politica del terrore. Poi aveva aumentato enormemente le tasse, le imposte sulle proprietà, compreso quelle della Chiesa, per pagare le continue battaglie, le continue guerre contro arabi e bulgari. Aveva, poi si aggiunge un altro grosso controversia, che è la famosa questione della lotta iconoclasta, cioè l'imperatore decide che non si devono più venerare le immagini sacre, le famose icone. Naturalmente i papi non sono affatto d'accordo e quindi su questo nasce anche un contenzioso. Quando nel 751 il re dei Longobardi Astolfo conquista Ravenna, l'esarcato, e a quel momento naturalmente i papi di Roma si preoccupano moltissimo, perché hanno paura di diventare non più patriarca dell'Occidente come era. Voi sapete che i patriarcati erano cinque, ma tutti e quattro erano in Oriente, solo uno, quello di Roma, era in Occidente, quindi il Papa aveva comunque una grossa posizione dal punto di vista religioso. Il rischio era quello di diventare un semplice vescovo longobardo di un popolo che i papi hanno sempre disprezzato, chiamandolo, tra l'altro, popolo di lebbrosi. Notate, tra parentesi, che i Longobardi si erano convertiti al cattolicesimo, quindi erano credenti anche loro, però i papi li hanno sempre disprezzati. Ecco, a questo punto, siamo nel 753, il Papa Stefano II si rende conto che per sottrarsi alla pressione dell'imperatore d'Oriente, da un lato, e dall'altro liberarsi anche dalla pressione dei Longobardi, che volevano anche conquistare Roma, possibilmente, l'unica soluzione che gli appare possibile è quella di diventare lui stesso una potenza politica, cioè un sovrano di uno Stato, come dicevo prima, non certo piccolo, perché è uno Stato che va dalla Campania del Nord fino all'Emilia, dal Tirreno all'Adriatico, cioè attraversa tutta l'Italia. E per questo cosa fa? Si reca in Francia, primo papa che attraversi le Alpi, non era mai successo, va alla corte del re dei Franchi Pipino III e con una sceneggiata tipica dell'epoca, cioè si veste il cilicio, si corica per terra e non si rialza finché non lo verranno a risollevare, e gli promettono quello che lui vuole, e quello che vuole è appunto che queste proprietà dell'imperatore, l'esarcato e la Pentapoli, che erano state invase poco prima, come ho detto, dai Longobardi, una volta liberate dai Franchi, invece di restituirle al legittimo proprietario, diciamo legittimo possessore, che era l'imperatore, di darli a San Pietro. A San Pietro, il che vuol dire naturalmente ai successori, cioè ai papi, no? Ma c'è sempre questa abile formula di mettere avanti San Pietro, il cui culto era molto avanzato fra i Franchi, no? Grazie all'opera del missionario Bonifacio, che aveva molto divulgato questo culto di San Pietro. Quindi l'abilità dei papi è quella. Infatti questo regno che nasce non lo chiameranno mai regno, o come succederà dopo, Stato della Chiesa, ma viene chiamato Respublica Sancti Petri, la Repubblica di San Pietro, e quello è, diciamo, quello che giustifica, no, tutta questa situazione. E che cosa pensava Stefano II? Solo così sperava di ottenere la libertà da, appunto, le grandi potenze, imperatore e longobardi. A questo punto però possiamo chiederci, ma il Papa in quel momento si rese conto veramente delle conseguenze di questa decisione, che era, come ho detto, completamente inedita, cioè completamente nuova, imprevista, di diventare re? Quali erano le conseguenze di questo fatto? E le conseguenze sono molto gravi. Perché? Perché il Papa era una grande potenza spirituale, come sappiamo, al servizio di tutti i popoli cristiani. Una volta che diventa re e si mette nella dialettica politica, cioè nella lotta politica del tempo, è inevitabile che cominci a dividere i popoli fra amici e nemici del papato. Non solo, ma dovrà naturalmente mettere su un esercito, avere un esercito pontificio, guidarlo addirittura come farà Giulio II con la corazza in battaglia, oppure comunque utilizzarlo per le sue guerre, con il rischio tra l'altro di trasformare queste guerre in guerre sante, cioè incrociate, in cui il potere spirituale del Papa era messo al servizio del potere temporale, e questo purtroppo succederà molto spesso, per esempio con Innocenzo III ai primi del 200, ma il numero dei papi che fecero ricorso a queste armi spirituali è numerosissimo. Basti pensare a Gregorio VII, famoso episodio di Gregorio VII e dell'imperatore Enrico IV, perché questa arma spirituale era potentissima? Perché scomunicando il nemico, il re, scioglieva i sudditi dall'obbligo del giuramento, dal giuramento di fedeltà. Lo stesso otteneva, che so io, con famoso interdetto. L'interdetto era il divieto di qualunque pratica religiosa in un intero paese. Quando un paese era sottoposto all'interdetto non si facevano più né funerali, né battesimi, né matrimoni, né eucaristia, nulla. E questo naturalmente era temutissimo a quell'epoca. Poi ci sarebbe da parlare dell'Inquisizione, ma questo ci porterebbe molto lontano. Ecco, questi inconvenienti creano spesso una situazione che direi veramente grave, cioè di commistione fra spirito e potere, e cioè potere temporale e ricchezza. Pensiamo addirittura al caso famoso di Leone III, che nel giorno di Natale dell'Ottocento pone la corona sulla testa di un re barbaro, Carlo Magno, e lo dichiara imperatore dei Romani, cioè detronizzando completamente l'imperatore d'Oriente, che in quel momento tra l'altro era una donna, Irene, il che già faceva pensare che fosse una carica abusiva, perché che una donna diventasse imperatrice era una cosa per quell'epoca scandalosa. Ma comunque questo dà inizio a tutta la storia del cosiddetto Sacro Romano Impero, e i papi si considereranno sempre abilitati a scegliere l'imperatore, a incoronarlo e eventualmente anche a togliergli la corona, come appunto accadde molte volte. Ricordiamo il caso di Enrico IV, ma c'è anche il caso famoso di Federico II che viene scomunicato, eccetera, eccetera. Qui c'è una lunghissima storia che non possiamo fare. Però bisogna anche dire che questa libertà tanto ambita, tanto auspicata, in realtà si rivelò una pia illusione. Perché? Ma perché è chiaro che da quando il Papa divenne una potenza, e quindi dietro di lui c'era non solo potere, ma anche ricchezza, la sua carica venne sempre più ambita, sempre più concupita, desiderata da altri. E non sempre i papi riuscirono ad avere dei protettori. Per esempio, quando l'impero carolingio nell'888 crollò miseramente e non ci fu più impero, a quel punto i papi restarono senza protettore. E allora cosa accadde? Caddero sotto l'influenza dell'aristocrazia romana, che se ne servì in un modo veramente ignobile, perché lo strumentalizzò per i propri interessi, e qui comincia il famoso secolo nero del papato, che è il secolo X, quando si videro salire sul soglio, come si dice, di San Pietro, dei giovinotti, spesso diciottenni o ventenni, che fecero dei guasti terribili, su cui è meglio calare la tela. Ecco, dobbiamo anche dire che questa decisione dei papi violava l'insegnamento del loro maestro e quindi di Gesù Cristo. Perché ricordiamo che cosa ha detto Gesù, che su queste cose è stato molto chiaro. C'è un giornalista che ha fatto un'intervista al mio libro che comincia dicendo: Gesù non si è mai occupato di politica. È un momento. Intanto Gesù ha detto una cosa fondamentale: il mio regno non è di questo mondo. Giovanni 18:36. E poi ha detto una cosa molto più precisa, parlando proprio direttamente agli apostoli, ha detto: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Cioè, dice, voi sapete quello che succede nel mondo con i principi, con i signori, eccetera. Ma tra voi non è così, dice Gesù, tra voi non è così. Il più grande tra voi sia come il più piccolo e chi governa sia come colui che serve. Matteo 20:25 e paralleli, questo è un passo che ritorna ben tre volte nei Vangeli. La seconda domanda che volevo pormi, e alla quale cercherò di dare una risposta, è: come riuscirono i papi in questa difficile impresa? Come riuscirono a convincere i franchi, che erano loro ad avere diritto a Esarcato e Pentapoli, e queste non dovevano essere restituite all'imperatore di Costantinopoli, che invece le aveva governate per due secoli? Perché darle a San Pietro e non restituirle all'imperatore? Come ci riuscirono? Ci riuscirono appunto con un famoso e famigerato falso, questa donazione di Costantino. Che cos'è dunque la donazione? È un falso decreto che sarebbe stato emesso da Costantino proprio nei primissimi anni della sua attività, cioè nel 317, solo 4 anni dopo la battaglia di Ponte Milvio, quindi proprio all'inizio, avrebbe fatto questo decreto. Perché lo avrebbe fatto? Lo avrebbe fatto perché il Papa di allora, cioè Papa Silvestro, lo avrebbe guarito miracolosamente dalla lebbra. Qui questo falso testo riprende delle antiche leggende che circolavano già nel V secolo, cioè queste leggende che volevano dimostrare che Costantino era stato cristiano fin dall'inizio, aveva fatto il battesimo, era un perfetto credente, eccetera, eccetera. E quindi riprendono queste leggende. Ma poi si arriva al dunque. Il dunque è che l'imperatore, riconoscente per essere stato guarito, regala al Papa e questi regali non hanno fine, perché gli regala il palazzo del Laterano, gli regala le basiliche San Pietro, San Paolo, eccetera, eccetera, appena costruite a Roma, e addirittura gli concede il potere politico su tutta l'Italia, su tutta la penisola, isole comprese. E cosa fa? Decide di trasferire la sua sede da Roma a Costantinopoli proprio per lasciare al Papa il potere su tutta l'Italia. Il Papa viene raffigurato come un quasi imperatore. Non è proprio l'imperatore, ma è il rappresentante, dice il testo, il rappresentante dell'imperatore divino, cioè di Dio, insomma, è il rappresentante di Dio e quindi ha diritto di avere tutte le vesti, tutto l'apparato tipicamente imperiale. Naturalmente questo testo viene preparato e portato in Francia. Come i dettagli naturalmente non li conosciamo, il famoso von Berlinger, grande storico cattolico tedesco, diceva che l'aveva messo in valigia e portato a Pontion, dove abitava appunto il re dei Franchi. Ma in ogni caso è chiaro che i re dei Franchi non avevano nessuna possibilità di discutere. Non possono fare altro che accettare questo testo, perché non avevano un archivio come invece aveva il Papa e non avevano neanche, diciamo, i mezzi culturali, conoscevano a malapena il latino, perché loro parlavano la loro lingua franca, quindi il latino sì, lo conoscevano, ma certamente non erano in grado di fare un giudizio, di emettere un giudizio su questo testo. Questo testo avrà un'importanza enorme nel Medioevo, perché sarà il fondamento appunto del potere temporale dei papi, e i papi lo tireranno fuori a ogni momento, per esempio imponendo a molti imperatori del Sacro Romano Impero di giurarlo, di osservarlo, così succederà con Federico Primo Federico Barbarossa, succederà anche poi più tardi nel 400, insomma viene difeso e mantenuto dalla Chiesa come verità assoluta. Quando è che viene, si scopre che è un falso? È merito di un grande umanista italiano di origine ferrarese che è il Valla. Il Valla nel 1440 scopre la falsità di questo testo e scrive, come si usava allora, la stampa non c'era ancora, quindi un manoscritto che in latino per spiegare che appunto questo testo è un falso. Su che cosa si basa? Ma su moltissimi punti anche storici, ma soprattutto sugli errori, gli anacronismi che ci sono e che sono veramente gravi, per cui diciamo è l'umanesimo al meglio che scopre il falso. Da notare che per esempio Dante aveva espresso parole durissime contro questo testo, ma era convinto che fosse autentico. Ricordate le famose parole: ai Costantin, di quanto mal fu matre non la tua conversione, ma quella dote che Ferico il primo padre. Quindi lui scrisse poi cose durissime su demonarchia contro questa donazione di Costantino, però era convinto, come tutti alla sua epoca, che fosse autentico. La Chiesa Cattolica lo difese ad oltranza fino all'ultimo. Al Concilio di Trento mise all'indice tutti i libri, compreso quello di Valla, naturalmente, che negavano l'autenticità. Addirittura il libro di Valla è stato ancora messo all'indice nel 1881, durante il papato di Leone XIII. Quindi si può dire che fino alla fine dell'Ottocento la Chiesa lo ha ancora difeso contro tutti gli attacchi. Poi anche gli storici cattolici a un certo punto hanno dovuto riconoscere che era un falso. Naturalmente il libro di Valla fu poi pubblicato dal cavaliere Ulrico von Hutten, un amico di Lutero, pubblicato in Germania, dove ebbe una decina di edizioni, forse anche più. Quindi Lutero lo lesse e definì il falso di Costantino una inaudita menzogna. Anzi, scrisse poi una lettera dicendo: sono talmente turbato, sono angosciato da questo fatto al punto che comincio a pensare che il Papa sia veramente l'anticristo, perché un Papa che faccia queste menzogne, metta in giro queste menzogne, è proprio come si comporta l'anticristo. Anche Calvino ebbe parole durissime, lo definì una enorme sciocchezza dal punto di vista storico. Ecco, il problema che nasce, e che è molto importante, è quando e dove questo testo è stato prodotto, perché naturalmente questo cambia molte cose. Qui dobbiamo dire con un certo stupore che un intero stuolo, un esercito di storici di tutte le tendenze, quindi non parlo degli apologeti, quelli che scrivono per difendere sempre il Vaticano e la Chiesa Cattolica, ma anche storici del tutto indipendenti, hanno fatto il massimo sforzo per allontanare questo testo da Roma e dal Papa Stefano II, sostenendo per esempio che era molto più tardo, che era stato prodotto nel nono, non nell'ottavo, ma nel nono secolo, cioè ai tempi per esempio di Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno, e prodotto in Francia. Addirittura il maggior editore di questo testo, che è Horst Fuhrmann, che è una celebrità, perché è il direttore dei Monumenta Germania Historica, quindi una opera colossale, tra l'altro dice di essere protestante, e lui sostiene che è stato creato in Francia. Ora, non abbiamo il tempo di scendere in tutti i dettagli, però direi che in questo mio libro ci sono chiarissime le prove di quello che dirò adesso, cioè intanto l'epoca, sicuramente la donazione di Costantino appartiene all'ottavo secolo e non al nono, e questo ci sono due prove. Nel 778 il Papa Adriano I vi accenna chiaramente in una sua lettera a Carlo Magno, cioè dice a Carlo Magno: tu devi fare come Costantino, il quale ci ha elargito il potere sulla questa parte dell'Esperia, l'Esperia era l'Occidente. Quindi è un riferimento chiarissimo nel 778. Poi il più antico manoscritto che ci è pervenuto di questo testo è stato trovato nell'abbazia di Saint-Denis presso Parigi, tra l'altro dove Stefano II durante il viaggio aveva abitato per tutto l'inverno, e questo manoscritto è stato scritto sicuramente poco dopo il 792, quindi siamo ancora nell'ottavo secolo. Ma dove è stato costruito? Ma la risposta più logica è naturalmente a Roma, cioè affidato, diciamo, a un curiale su indicazione del Papa. E infatti questo testo in latino, in un latino piuttosto barbarico, perché è stato scritto nell'ottavo secolo e non in epoca classica, questo testo contiene tutta una serie di espressioni, di modi di dire, di frasi, di parole che sono tipiche e che si ritrovano tali e quali delle lettere dei papi proprio di quel secolo, e in particolare di Stefano II e del suo successore Paolo I. Il fratello era fratello carnale, il successore di Paolo I. E qui ce n'è una, che mi limito a citarne una perché il tempo, non voglio portarvi via troppo tempo, nel famoso testo falso di Costantino c'è una frase latina che dice pro concinnazione luminariorum. Questa frase vuol dire per l'allestimento delle lampade per il culto. Le lampade erano naturalmente a olio, come potete immaginare. Ecco, questa frase, pro concinnazione luminariorum, è una frase della tarda latinità che tra l'altro contiene un errore, perché il latino classico avrebbe detto luminarium e non luminariorum. Ora, c'è una professoressa della Università del Piemonte Orientale, che è a Vercelli, come sapete, che si chiama Germana Gandino, che ha fatto uno studio specifico su questo termine e ha dimostrato che questo termine è tipico dell'usanza romana e si trova solo nelle lettere romane dei papi o di altri, mentre già per esempio i franchi usavano il termine esatto luminarium, e quindi ne deduce logicamente che è stato fatto a Roma. Ma rimane il dubbio sul quando, e qui nel mio libro io porto almeno quattro prove, direi secondo me fondamentali, che spiegano che è stato fatto proprio nell'epoca di Stefano II, 752-753. Ne cito solo una, poi fermerò perché qui ci sarebbe troppe cose da dire. Cioè, secondo me, la prova provata, proprio fondamentale, è che nel gennaio del 756, mentre dopo la prima sconfitta che subisce Astolfo dai Franchi, per vendicarsi Astolfo assedia Roma, si trova proprio nella zona di Porta Salaria e viene a sapere che nelle catacombe della via Salaria ci sono proprio le reliquie, cioè le spoglie di questo Papa Silvestro, che è quello che avrebbe ricevuto la donazio. Allora cosa fa? Se ne appropria, le prende e le manda in un suo monastero di Nonantola, Modena, affidato a suo suocero che era un monaco. Ma perché fa una cosa di questo genere? E beh, certo è difficile capire la mentalità di un re barbaro. Secondo Haller, uno storico tedesco, lo fa per salvaguardare le sue pretese su Roma e sull'Italia, o addirittura per potersi presentare come signore del popolo romano a lui affidato da Dio, come lui stesso aveva scritto. Comunque, non sappiamo perché l'abbia fatto, però in questo monastero di Nonantola, ben presto, accanto alle reliquie del Papa, appare una copia del famoso documento di Costantino, la Donatio Constantini, il che dimostra che c'è un riferimento. Questa è la prova che durante gli anni del pontificato di Stefano II questo documento era già talmente noto, era già talmente apprezzato, che addirittura l'arcinemico del Papa decide di appropriarsene per portarselo a casa sua. Questo dimostra, mi pare, nel modo più chiaro che esisteva a quell'epoca. Se mi concedete ancora 5 minuti, poi io chiudo, vorrei chiedermi questo, cioè venire anche un po' all'attualità, che forse non è male. Cioè, questo potere temporale è veramente finito nel 1870 con la presa di Porta Pia, la conquista da parte dell'esercito italiano, o no? Ecco, secondo Eugenio Scalfari, che voi sapete benissimo chi è, noi ci troviamo adesso, dopo i due concordati, dopo il rinnovo del concordato, ci troviamo di fronte a un nuovo temporalismo. Un temporalismo non più territoriale, ovviamente, ma politico, in un certo senso ancora più pericoloso del precedente, dice Scalfari. Perché? Ma è perché questo temporalismo provoca, da un lato, in seguito al concordato, una erogazione da parte dello Stato impressionante nei confronti della Chiesa Cattolica. Pensiamo all'8 per mille, da cui la Chiesa Cattolica l'anno scorso ha ricavato la cifra di 1 miliardo e 300 milioni di euro, una cifra che è pari a 3 volte la spesa degli stipendi dei preti, la famosa congrua di cui si parlava un tempo. Ma non c'è solo quello, ci sono gli insegnanti delle scuole, gli insegnanti delle scuole pagati, gli insegnanti di religione delle scuole di Stato scelti dal Vescovo ma pagati, come è noto, dallo Stato. E qui, anche qui, la spesa è di 1,25 miliardi all'anno. Poi ci sarebbero i cappellani militari, tra l'altro di un esercito che non c'è più, ma i cappellani militari ci sono ancora, 15 milioni di euro. Esenzione dall'IMU dagli alberghi, famosa questione, la Chiesa non pagherà neanche questa volta l'IMU per i suoi alberghi. Pensate che perfino tutta l'acqua consumata in Vaticano è pagata dallo Stato italiano, non si sa bene perché, ma fa parte degli accordi. Questo da un lato. Dall'altro ci sono poi i principi o valori non negoziabili su cui, come sapete, questa lobby potentissima costituita dal Vaticano e dalla CEI impedisce al governo italiano, al Parlamento italiano, di legiferare su tutta una serie di argomenti, perché sono valori non negoziabili. Ce ne sarebbe da citare molti, ma ricordiamo le coppie di fatto o coppie omosessuali, il testamento di fine vita, la fecondazione eterologa, l'educazione sessuale che non esiste nelle scuole, eccetera, eccetera. Questa è la situazione in cui ci troviamo. Sarebbe interessante discutere il punto: cambierà qualcosa con il nuovo Papa, che indubbiamente ha detto delle cose molto interessanti. Per ora le ha solo dette, però bisogna anche saper aspettare. Una cosa che ha detto vorrei ricordare, poi concludo, perché mi ha colpito ed è una frase secondo me importante. Nella famosa conversazione con Eugenio Scalfari, cioè in questo dialogo che lui ha aperto con i non credenti, che è stato addirittura adesso interamente pubblicato da Repubblica, il Papa Bergoglio ha detto questa frase: non si dovrebbe parlare nemmeno per chi crede, cioè nemmeno per i credenti, si dovrebbe mai parlare di verità assolute, perché la verità, ha detto, è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo, e quindi la verità è una relazione, relazione si intende fra soggetti, fra persone. Ora, questo mi sembra una frase importante, perché se è vero che non ci sono verità assolute, mi pare che non dovrebbero esistere neppure valori o principi non negoziabili, di cui non si può neanche discutere. E quindi forse l'arcivescovo Bagnasco, presidente attuale della CEI e anche arcivescovo della mia città, dovrebbe prenderne atto e porre fine all'attuale pressione sulla politica italiana, sul Parlamento italiano. Credo che sia tempo che l'Italia torni a essere uno Stato veramente laico, cosa che purtroppo attualmente non è. Io ho finito.